Il cielo è parzialmente nuvoloso a Firenze, diamo un po' un'occhiata alla centralina di Pereto. Allora, vediamo un po', alle 11.30 c'erano 21 gradi e mezzo, è confermato cielo poco nuvoloso anche lì. Più o meno sulla costa è la stessa storia, cielo parzialmente nuvoloso, 21 gradi e mezzo. Dovrebbe essere una bella giornata quella di oggi. Sì, ci sono delle nuvole, però bisogna stare attenti, forse nella prima serata, verso le 5, le 6. Potrebbe darsi che qualcuna di queste nuvole produca qualche precipitazione. Naturalmente questo è quello che vedo così ad occhio online. Fra poco ci collegheremo con il LAMMA e allora potremo avere le previsioni professionali del LAMMA. Baby, you rock. baby. Buongiorno Gianni Misteri dell'Amma.
Sì, buongiorno, buongiorno a tutti.
Allora, parzialmente nuvoloso il cielo, temperatura gradevole, 21 gradi e mezzo, rimarrà così o c'è qualche problema più avanti, Gianni?
Ma diciamo che la giornata di oggi avrà queste caratteristiche, tutto sommato, principalmente nella fase pomeridiana avremo anche l'occorrenza di qualche rovescio temporalesco, fenomeni che sembrano più probabili nelle zone interne e nelle zone montuose della regione, fenomeni molto locali e in genere di breve durata. Poi nella serata il tempo andrà migliorando. Se per quanto riguarda poi i prossimi giorni della settimana, direi che nelle giornate di lunedì e martedì avremo un po' di nubi in più. Uh-huh. Ed ancora infiltrazioni di aria umida che ci vanno a interessare maggiormente e anche moderatamente più instabile. Direi che la mattinata trascorreranno con cielo parzialmente nuvoloso, poi nel pomeriggio ancora c'è la possibilità di questi rovesci che interesseranno le zone interne della regione. E proiettandoci un pochino più avanti possiamo dire che un leggero miglioramento del tempo è atteso nelle giornate poi di mercoledì e giovedì, quando i fenomeni anche nel pomeriggio tenderanno a divenire progressivamente meno probabili.
Allora, quindi questa è la tendenza settimanale, più o meno questo tempo primaverile, no? Dove non c'è un netto dominio dell'alta pressione. E quindi ci sono delle nuvole, però non ci sono precipitazioni intense. Questo più o meno è l'andamento della settimana, o no, Gianni?
Sì, è un pochino il quadro della settimana. Diciamo che bisogna fare un distinguo. Ora, parlando di altre regioni dell'Italia, c'è un peggioramento che interessa il centro-sud dopo nelle giornate di venerdì e giovedì. Che porteranno anche precipitazioni di una certa intensità. Per quanto riguarda, diciamo, la nostra regione, quindi guardando ciò che ci interessa maggiormente, qui direi che viaggiamo su questa su quanto avvenuto anche in questi ultimi giorni, ovvero sia una certa variabilità, una certa instabilità pomeridiana con fenomeni molto locali. E all'interno di questo filo conduttore possiamo dire che le giornate migliori per quanto riguarda la nostra regione saranno quelle di mercoledì e giovedì, quando il rischio, ripeto, sarà piuttosto basso di fenomeni anche pomeridiani.
Allora vediamo, questi sono gli effetti, vediamo un po' se riusciamo a risalire le cause così guardando la carta del tempo. C'è questa perturbazione, questo minimo di bassa pressione sulla Francia-Spagna. È quella che scenderà giù verso sud e andrà a dare noia alle nostre regioni meridionali, e qualche cosa ci arriva anche a noi, Gianni?
Guarda, è proprio questa qui la situazione. Noi attualmente siamo in un'area di intermedia tra due aree di bassa pressione, una sul Golfo di Biscaglia e l'altra presente sull'est Europa. E quindi siamo in una terra di nessuno.
Configurazione omega, giusto?
Esatto. Non particolarmente pronunciata, però è una configurazione omega. L'area depressionale, la saccatura presente sul Golfo di Biscaglia e sulla Spagna sarà quello che alimenterà una circolazione depressionaria sul Nord Africa, che poi si sposterà soprattutto nelle giornate di giovedì, venerdì, sulle regioni meridionali della nostra penisola. Da noi arriverà un po' di nuvolosità in quei giorni lì, però paradossalmente saranno anche le giornate migliori per quanto riguarda la nostra regione, anche perché affluiranno venti da nord-est un po' più secchi e quindi garantiranno una diminuzione della stabilità. Ma le cause sono proprio legate a questa saccatura, certo, che si sposta sul nord dell'Africa e che poi richiama una circolazione depressionale al sud.
Però tutto sommato non va male, perché abbiamo avuto anche terribili ondate di calore in periodi come questo, e queste per il momento sono scongiurate, vero Gianni?
Sì, da questo punto di vista sì, possiamo dire, e anche dal punto di vista dei fenomeni estremi, intensi, che tante volte anche nel mese di maggio hanno pesantemente colpito anche la nostra regione. L'unica, diciamo, l'unica cosa non fortemente positiva è il fatto che comunque non vengono a mancare quelle bellissime giornate di sole che nella primavera tante volte fanno piacere sono
non si può avere tutto, Gianni, non si può va bene, dai, lo prendiamo così, questa variabilità in fondo è la mezza stagione, no? È il ritorno della mezza stagione, Gianni.
Sì, a cui non siamo più abituati.
E questo ci lamentiamo. Grazie Gianni Messeri del LAM, come al solito naturalmente ci sentiamo domani mattina con il LAM intorno alle 7:10 per le previsioni poi giornaliere in tutta la settimana. Buon quello che resta del fine settimana e buon lavoro.
Grazie Jimmy, un caro saluto a tutti.
Scream out.
Walker. Yes you are. Oh yeah. Oh yeah baby. Allora, oggi è la festa della mamma, auguri a tutte le mamme naturalmente, festa della mamma, anche questa, vabbè, perché festa della mamma? È una celebrazione antica, la facevano già i greci e i romani, quella di celebrare la figura materna con dei riti dedicati a Dea Rea e a Cibele, e che erano appunto i simboli della natura, il simbolo della maternità. Però la festa della mamma moderna viene naturalmente dagli Stati Uniti d'America, lo so, nel 1908 infatti Anna Jarvis voleva onorare la memoria di sua madre, un'attivista della pace, proprio introdusse questa la festa della mamma. E poi l'iniziativa si diffuse rapidamente, tanto che nel 1914 il presidente Woodrow Wilson la proclamò festività nazionale, fissandola alla seconda domenica di maggio. Arriva un messaggio di Katia al 342-8104-111. Auguri a tutte le mamme che hanno a che fare con le guerre. Grazie Katia, grazie, sì, soprattutto a loro. Allora, in Italia, allora c'è un po', ci sono due teorie. C'è quella praticamente introdotta da Emma Lubian nel 1956, Emma Lubian Missiaia, una dirigente scolastica di Brescia, e inizialmente in Italia si celebrava l'8 di maggio. Ma poi nel 2001 è stata spostata, come quella americana, alla seconda domenica di maggio, ed è quello che si usa in questo tempo, e quindi non è mai lo stesso giorno, perché appunto qualche volta il 10, l'11, il 12, dipende appunto da quando cade la domenica. Si celebra praticamente in tutto il mondo, non tutti nella stessa giornata. Per esempio Spagna e Portogallo la festeggiano la prima domenica di maggio, però più o meno si festeggia in tutto il giorno. Quindi di nuovo auguri a tutte le mamme, e continuiamo ad andare avanti con un po' di musica. 342-8104-111 il nostro numero di telefono, WhatsApp.
To let me know, should I stay, should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So always tease, 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 tease. Happy when I'm on my knees. One day it's fine and next it's bad. So if you want me off your back, should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. And if I stay, we'll be double. Ooh, darling, come on and let me know. decisions bugging me. If you don't want me, set me free. Hey, it's fine and that's just bad. So if you want me off your back, ooh, you got to let me know. Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. And if I stay, it will be double. So you got to
è interessante, è una versione funk. Allora, breve polemica prima. Mariangela, no, non è una polemica, è un ricordo, non credo. Stiamo parlando di quando è stata spostata la festa della mamma dall'8 maggio alla seconda domenica di maggio. Dice Mariangela: io di anni ne ho 68 e mi ricordo che anche quando ero bambino la festa della mamma era la seconda domenica di maggio, e se non ricordo male c'era anche uno spettacolo dall'Antoniano di Bologna in TV. Questo in contrasto con quello che ho trovato naturalmente su internet, dove dice che inizialmente si festeggiava l'8 maggio, ma nel 2001 è stata spostata la seconda domenica di maggio per uniformarsi ad altri paesi. Ora, naturalmente chiedo alla collettività, fate un po' di ricerche, vediamo un po' di stabilire questa storia dell'8 maggio, fino a che anno la festa della mamma è stata l'8 maggio. È mezzogiorno, un break pubblicitario e poi dovrebbe arrivare Stargazing. Oh yeah!
A Cango, Cantieri Goldonetta, Firenze, la democrazia del corpo, spettacoli e performance fino a maggio. Info 055 2280 525.
Da mercoledì a sabato, Dittico Orientale, sulle tracce di Pasolini, nuova produzione. Due coreografie firmate da Iari Boldrini e Maurizio Giunti per i giovani danzatori di compagnia Opus Ballet che esplorano atmosfere ed estetiche del grande intellettuale.
Un'idea di futuro, un evento COSPE con il patrocinio del Comune di Scandicci. Venerdì 16 maggio al Castello dell'Acciaiolo a Scandicci. Alle 17, decolonizzare la Palestina, una nuova narrativa per la questione israelo-palestinese. Somdeep Sen, professore in studi sullo sviluppo internazionale, dialoga con Anna Maria Selini, autrice del podcast Palestina-Israele, la guerra dei giornalisti. Alle 19, I Hear Your Silence, attivismo queer tra cinema e fotografia. Presentazione di I Hear Your Silence, un reportage fotografico e giornalistico di Hassan Kilani e Daniela Sala sull'attivismo queer in Tunisia, Libano e Giordania. Info cospe.org.
Volare Festival quarta edizione, 10 e 11 maggio, Ippodromo del Visarno, Firenze. Mongolfiere, voli in elicottero, aquiloni giganti, droni, falconeria, modellismo, incontri, musica, laboratori e spettacoli per bambini, con il sostegno di Toscana Aeroporti. Info su lenozzedifigaro.it, partner Volotea.
Volotea, Controradio.
Stai ascoltando Controradio.
Che meraviglia.
Bravo, 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 bravo.
Oh, let's rock. Oh, yeah.
Jesse!
Bravo chi ascolta.
Bravo.
Il pomeriggio di Controradio con Giustina Terenzi.
Bravo.
Controradio.
Stargazing.
E buongiorno alla dottoressa Alessandra. Andrea Zanazzi, INAF, osservatorio di Arcetri. Buongiorno dottoressa.
Buongiorno, buona domenica a tutte e a tutti. Buongiorno, ciao Jimmy.
Buongiorno, nel programma abbiamo la costellazione del Leone, dottoressa. È perché il nuovo Papa si chiama Leone o è una casualità questa?
No, ho detto, visto che questa settimana la notizia di cui tutti hanno parlato è l'elezione del nuovo Papa, Leone XIV, ho pensato che anche noi potremmo restare in tema e parlare del Leone, però la costellazione. Ma in realtà soprattutto perché il Leone è una costellazione che si vede benissimo in questo periodo, è una delle costellazioni belle, estese, fatte di stelle abbastanza luminose e anche tutto sommato un po' riconoscibili. Se uno impara la forma, la si può, insomma, si può ritrovare, non è di quelle più ostiche, diciamo. E allora ho detto, vabbè, dai, parliamo del Leone.
La sto guardando sulla foto che c'è sulla nostra pagina Facebook. Devo confessare che non l'ho mai cercata. Stasera cercherò il Leone.
Ecco. Anche perché si spera che il tempo, insomma, le stelle siano visibili. Quindi, diciamo, alle 9:30, alle 21:30 la trovate un po' a cavallo del meridiano, cioè dovete guardare proprio a sud, e abbastanza alta sull'orizzonte, tra 60 e 70 gradi. Ricordo come sempre che se stendiamo il braccio, apriamo il palmo, copriamo una distanza in cielo di circa 20 gradi. Quindi il Leone si trova circa 3 palmi sopra l'orizzonte, da 3 palmi a un po' in su, diciamo, un po' sopra 3 palmi, ed è quindi bello alto, si vede proprio bene, non avete cose sull'orizzonte che vi impediscono di osservarlo, a meno che certo non siete in mezzo ai palazzi, vabbè, però non è quella la posizione adatta da cui osservare le stelle. Vi potete immaginare la figura imponente di un leone seduto come la Sfinge, che guarda verso ovest. Ok? Ci sono due stelle parecchio luminose che si chiamano Regolo sulla destra, diciamo, state guardando verso sud, quindi Regolo a destra, e Denebola è il nome della stella più luminosa che si trova a sinistra. Nella figura mitologica immaginata dai greci e dai romani rappresentano Regolo le zampe davanti del leone e Denebola la coda del leone. E si vede abbastanza bene, con un po' di immaginazione ma non troppa secondo me, la criniera del leone, che è una specie di C di stelle sopra Regolo, sopra le zampe del leone, a una quarantina di gradi verso ovest, cioè a destra guardando in direzione sud, due palmi, no? Vi dovete spostare se siete diretti proprio a sud, ma due palmi più a destra, e ha una forma che può assomigliare anche a una falce. Infatti l'asterismo, cioè l'insieme di queste figure qui, viene chiamato anche il falcetto, una falce, questa C rivolta verso, diciamo, verso destra. Ok?
Sì, la sto guardando.
Ecco, non è difficilissima da vedere, si trova sempre. Poi potete aiutarvi con Stellarium, con Skywalker, insomma con quei programmi, con il tablet o col telefonino, però diciamo anche con le mappe e basta, si riesce secondo me a riconoscere. Il Leone poi, che vi dico, è una delle costellazioni zodiacali, come anche il Toro, di cui avevamo parlato diverse volte nei mesi scorsi, quello tra le cui corna si trovava e ancora si trova tra l'altro in questi giorni Giove, oppure Gemelli, no? Che stasera alle 9 sono esattamente a ovest. Tutte queste costellazioni che ho nominato sono costellazioni zodiacali. Vuol dire, che vuol dire? Cosa sono le costellazioni dello zodiaco? Sono costellazioni che si trovano lungo l'eclittica, che in cielo è il piano lungo cui avviene il moto apparente del Sole nel corso dell'anno, al passare dei mesi. Cosa significa questo? Cerco di spiegarvelo meglio.
Sì.
Che se io potessi guardare da fuori la Terra che gira intorno al Sole, vedrei che la Terra si muove su un piano, su un'ellisse, un'orbita, e ci mette circa un anno, no? Come abbiamo detto anche in passato, a percorrere una rotazione. Un giro completo lo fa più o meno in un anno. Quindi ogni anno dopo un giro completo ritorna sempre nello stesso punto, ok? Quindi tutti gli anni a maggio, l'11 maggio, la Terra si trova più o meno nella stessa posizione. Ora, tutto intorno, lontano dal Sole, lontano dall'orbita, ci sono le altre stelle della galassia che viste da Terra compongono le figure che noi chiamiamo costellazioni. Le costellazioni zodiacali sono quelle che si trovano intorno al piano della Terra, dell'orbita della Terra intorno al Sole. Così allora tutti gli anni a maggio, dal punto dell'orbita in cui si trova la Terra, guardando il Sole, dietro al Sole vedrai la costellazione del Toro. A giugno, il mese dopo, siccome la Terra si è spostata lungo l'orbita di circa 30 gradi, quindi non poco, dietro al Sole non c'è più il Toro, ma il Sole si proietta nei Gemelli. Il mese successivo ancora si è spostata dell'altro la Terra e quindi dietro il Sole non c'è più né il Toro né i Gemelli, ma il Cancro. Insomma, mese dopo mese, no? Il Sole sembra spostarsi e descrivere un percorso tra le costellazioni che si vedono lontano dietro al Sole e che si trovano lungo l'intersezione del piano dell'orbita e che sono chiamate le costellazioni dello zodiaco. E questa è l'unica particolarità, diciamo, delle costellazioni dello zodiaco.
E questa è la scienza, no? Poi su tutto questo si è costruito quello che cosa vuol dire quando il Sole è nella costellazione del Leone, quindi l'astrologia che non è molto scientifica.
E quello non è mestiere mio, diciamo così.
È un'altra cosa. Però diciamo dietro questa praticamente ha dato la spiegazione di come mai si sono formati.
Le costellazioni zodiacali sono una roba diciamo che c'ha un significato comunque scientifico, che è questo che vi ho detto. Sono particolari perché si trovano in questa posizione e il Sole quindi durante l'anno noi, siccome non ci accorgiamo che la Terra gira, ma vediamo che il Sole si proietta in costellazioni diverse, vediamo il Sole che descrive un percorso apparente, come si dice, perché in realtà lui non si muove, siamo noi che ci spostiamo, però questo percorso apparente avviene tra queste costellazioni speciali, diciamo così, no? E in particolare il Leone, che è quella in cui il Sole si proietta, lo vediamo, cioè vediamo da Terra il Sole e dietro la costellazione del Leone nella posizione in cui si trova la Terra verso fine luglio e a cavallo tra luglio e agosto. Questo vuol dire che siccome a luglio e agosto il Leone si trova dietro al Sole, in quel momento dell'anno la costellazione del Leone non la possiamo vedere, perché la vediamo guardando verso il Sole, ma se guardiamo verso il Sole è giorno e quindi le stelle ci sono in cielo, c'è il Leone dietro al Sole, ma non è visibile perché la luce, diciamo, è sopraffatta da quella più intensa del Sole, perché di giorno infatti non le vediamo le stelle.
Praticamente invece di adottare questo calendario avremmo potuto semplicemente fare il calendario con le costellazioni, perché sono praticamente descrivono tutto l'anno, certo, tutto l'anno solare, avrebbe avuto più senso, no?
Sì, direi che invece che chiamare luglio-agosto
non voglio dire nulla,
il mese del Leone,
il mese del Leone invece non sarebbe stato più bello, no?
Sì, anche se poi in realtà ora c'è da dire che la faccenda è più complicata, perché a causa di un moto un po' più complesso, che è il moto della precessione degli equinozi, è tutto spostato di circa un segno, quindi non è vero che luglio-agosto il Sole è nel Leone, ma quella è una cosa ancora più complicata.
Questo è molto interessante perché questo è molto interessante perché fa sballare tutta l'astrologia se è così.
Secondo me sì, io non so bene gli astrologi come la giustificano,
perché se le costellazioni non sono più in quel determinato periodo, che poi si prendono tutte le previsioni sono basate sul momento in cui si è nato in quel giorno, si era nel segno del Leone, ma ora in quello stesso giorno non siamo più nel segno del Leone, e quindi sballa tutte le previsioni astrologiche. Questo è molto interessante.
Sono nata al Capricorno, in teoria sarei del Capricorno, ma in realtà il Sole, quando sono nata io, era nel Sagittario, non era per niente nel Capricorno, quindi non capisco come faccio a essere del Capricorno, però questo vi ripeto, non è il mio mestiere.
Qui ci vorrebbero altri tipi, altri esperti, altri esperti.
Della mitologia,
esatto.
Posso parlare.
Bene, grazie, davvero, molto interessante.
Ti dico un'altra cosa sola, sì. Per esempio,
ci sono prego.
Che modi di dire che sono bellini, no? Per esempio, sapete che si dice che quando è molto caldo c'è il solleone, no? E deriva da questo, perché nei mesi del massimo caldo estivo il sole è nel leone e quindi solleone.
Pensa un po'.
Così, insomma, però cioè, a volte poi queste cose hanno delle, molte volte, spesso hanno delle come dire, delle ripercussioni nel linguaggio, nei modi di dire, nelle insomma.
Grazie dottoressa Zananzi, grazie davvero, molto molto bella quella di oggi. Ci sentiamo domenica prossima.
Va benissimo, a presto, buona domenica. We'll be right back.
studiare. Ai libri scolastici ci pensa la Regione Toscana. Frequenti una scuola secondaria di primo o secondo grado e hai un ISEE fino a 15.800 euro? Con libri gratis la Regione Toscana, nell'ambito del progetto Giovani Sì, eroga un contributo all'acquisto della dotazione libraria necessaria per l'anno scolastico 2025-2026. Scopri l'intervento su www.regione.toscana.it/libri-gratis. Regione Toscana, il diritto di studiare. Intervento finanziato dal PRFSE Plus 2021-2027.
Cambia Uomo Cambia, seconda edizione, la rassegna cinematografica per riflettere sulla violenza di genere, sulla cultura patriarcale, sulle vittime e sulla complessità dei rapporti fra uomini e donne. Al termine delle proiezioni, spazio alla discussione. Mercoledì 14 maggio alle 20.30, Past Lives di Celine Song. Introducono la riflessione Daniela Morozzi e Rossano Bisciglia. Info cinemalacompagnia.it.
Sponsor Fondazione CR Firenze.
Contro Radio.
Buongiorno Stefano Pissi degli Ortisti di Firenze.
Ciao, buongiorno a tutti.
Allora Stefano, oggi una pianta a cui sono molto affezionato dalla mia infanzia, il banano, Stefano.
Io, guarda, non avevo mai creduto di parlarne di questa pianta, se non che una nostra socia ha fatto un viaggio alle Canarie, a Tenerife, ed ha visitato questa piantagione di banani molto bella, e gli ho detto: guarda, mandaci le foto, qualche informazione, almeno ne confezioniamo una puntata con Controradio. Ed è molto interessante, io non l'avevo mai studiata così a fondo questa pianta.
Allora, perché ti dicevo quello che ho detto? Perché quando io ero bambino, i primi anni venuti da Torino, stavamo a Pizzo Calabro in campagna, e c'era dei banani enormi che producevano dei caschi di banana più alti di me, erano veramente impressionanti. Il contadino li raccoglieva, li dava a mio nonno, poi mio nonno, ed erano, io mi ricordavo questo sapore buonissimo delle banane, che non ha niente a che fare con quelle che compriamo al supermercato. E allora,
ma che anni, Jimmy, scusami?
Ora ti sto parlando degli anni 60, però poi naturalmente la terra è stata abbandonata, però i banani da qualche parte, soprattutto nel vicino, nella proprietà vicina, sono rimasti dei grossi banani. E tipo 3-4 anni fa io ne ho ripiantato uno vicino a dove c'è una fonte di acqua, perché il banano ha bisogno di acqua. Questo è cresciuto, e l'anno scorso, Stefano, lo posso provare perché ho le foto, ho avuto un casco di banane almeno 1,20 m con decine e decine di banane, e ho riscoperto quell'antico sapore, che veramente sono più piccole, più corte, più grasse, molto più grasse, sono almeno il doppio, e hanno un sapore che è veramente fantastico. Infatti la foto che c'è sulla nostra pagina Facebook che ho messo è del mio banano, anzi, che non è uno, i banani sono sempre tanti, e anzi questo è quello più piccolo, perché quello grosso purtroppo è cresciuto così tanto che a un certo punto si stava per collassare, certo, perché era diventato troppo pesante.
Certo.
Questa è la mia storia del banano. Tu che cosa ci racconti invece?
Ma allora, io personalmente, per me questa pianta è sempre stata, cioè, ne vedevo qualcuna in città, addirittura anche nelle campagne vicino a casa mia, fuori da Entruneta, e l'ho sempre vista come pianta proprio super esotica, tant'è che non sapevo come facesse a resistere al freddo, e vedevo queste piantone che sapevo che erano banani, con queste foglie enormi, sono inconfondibili, e ovviamente li ho visti solo verdeggiare qui a queste latitudini. Poi magari facendo qualche viaggetto al sud Italia ho visto qualche infiorescenza che veniva fuori, ma non la storia mi ha raccontato, mi ha aperto un mondo, specialmente negli anni 60, che il cambiamento climatico non era certo così conclamato come adesso.
No, no, al sud le abbiamo sempre avute le barane, questo te lo posso mettere per iscritto. Cioè, naturalmente ora forse è più facile, ma sai quella particolarità del banano? Che ci mette pochissimo, cioè, a crescere, diventa un albero nel giro di 2-3 anni, cosa che invece da altre piante ci mettono molto di più.
Però a fruttificare, io informandomi ho letto che ci mette quasi un annetto, insomma, qualche mese.
Sì. Esce fuori prima questo fiore, io me lo ricordavo, è stato emozionante perché sono molto è stato emozionante perché ho rivisto questo fiore, che è un fiore di un colore, è una cosa stranissima, è un affare, non so nemmeno descriverlo, di un colore rosso violaceo, ma grosso, viene giù
ancestrale.
E viene giù, e poi il casco è al contrario di quello che si può immaginare, con le punte delle banane che vanno verso verso giù, ed è veramente è spettacolare il banano quando fa il frutto. Che ci dici, qualcosa sulla storia, cosa ci racconti?
Allora, sì, innanzitutto è una pianta che dove naturalmente vegetava, quindi nel sud-est asiatico, è stata una delle prime piante ad essere addomesticate e coltivate dall'uomo agricoltore. Si parla di 7.000 anni fa, così si legge nella bibliografia ufficiale. Ed è stata coltivata all'inizio, pare, per la produzione di fibra, per materiale verde, insomma, probabilmente per la produzione di qualche, anche per le costruzioni, e poi piano piano è stata coltivata anche come pianta da frutto, che è attualmente il frutto più consumato al mondo, il banano.
Accidenti.
Sì, questo l'ho letto. È molto interessante. È una pianta che, innanzitutto, un'altra cosa che ho scoperto, che per banano il nome scientifico è Musa acuminata, ed è la banana che tu hai a Pizzo Calabro, è chiamata la banana da dessert o la banana da frutta, ma c'è anche un'altra confamiliare, che è la Musa balbisiana, che è la banana da cucina, quello che in Sud America, anche in Africa, coltivano come platano, cioè quella banana che non si mangia sbucciandola, ma si mangia appunto affettandola e friggendola.
Friggendola, buonissima, in Brasile la chiamano banana de terra, se non sbaglio.
Esatto.
Buonissima anche quella.
Le due specie di pianta di banano che ho scoperto in questo caso. E le piante sono imperfette, tant'è che, essendo una pianta da tantissimi anni coltivata, viene appunto ne vengono fatti di ibridi per ottenere tutte le varietà che troviamo in commercio.
È una pianta che una particolarità che anche nelle produzioni, praticamente le banane le tagliano quando sono verdi, e poi le fanno maturare. Però devo dire che anche noi, perché il casco poi diventa pesantissimo, no? E mette proprio in crisi, forse l'albero è caduto perché io cercavo di farle maturare sull'albero, e diventa molto pesante e mette in crisi la struttura dell'albero, e allora anche noi, mi ricordo mio nonno le teneva nello sgabuzzino, tagliava il casco quando le banane avevano raggiunto la dimensione, erano ancora verdi però di dimensione quella finale, e le avvolgeva con carta di giornale e le appendeva nello sgabuzzino al buio, e lì le banane maturavano tranquillamente
come il frigo, cioè si conservavano meglio.
Ma in Toscana però non fruttifica, mi dicevi?
Io non ho mai visto, magari funziona sempre così per quanto mi riguarda, per le piante conta molto il microclima, magari qualche ascoltatore che ha un banano vicino a un muro, dentro una corte ben assolata, riesce a fare anche una fioritura, magari anche a fruttificare, non lo so, questo bisognerebbe chiederlo e avere delle risposte in merito. Non ho mai visto, ecco, in Toscana mai. Ora, è vero che ne ho viste poche di piante in Toscana, però ecco, mai visto. Però è una bella pianta ornamentale, se non la vuoi mettere.
Sì, viene usata anche come pianta ornamentale. Di solito si taglia, quelli più grossi si tagliano e lui continua a ributtare all'infinito, perché quando diventano grossi poi c'è sempre il pericolo invadenti. Che caschi. Sì, sono invadenti. Però sono se invadenti. Basta tagliare quello più grosso e poi ributta in continuazione. È molto bella perché è molto verde. L'unica cosa teme il vento, perché il vento praticamente distrugge le foglie. La foglia è bellissima,
è enorme,
però il vento la frastaglia, la sfrangia tutta, e quando si sfrangia ingiallisce e non è più bellissima, però se è riparata dal vento è veramente molto bella averla in giardino, è molto molto bello,
fa molto tropicale,
certo. Grazie, che bello, sono contento che abbiamo parlato del banano.
Le corde emotive, dicimi tranquillo,
certo, bello. Comunque, se volete vedere che non dicevo la menzogna, basta andare sulla nostra pagina Facebook. Fra l'altro, a te, caro Stefano, ti ho mandato anche l'evidenza delle banane maturate.
Sì, bellissime.
E trovate la fotografia del mio banano. Buona giornata.
Ciao Jim, a presto.
On my back, not a good feeling. Allora, brevemente sulla festa della mamma, no? Che la nostra ascoltatrice obiettava il fatto che una volta fosse l'8 l'8 di maggio e non la seconda domenica di maggio. Aveva detto che lei, che ha 68 anni, mi ricordo che anche quando ero bambina la festa della mamma era la seconda domenica di maggio. Ci sono ben due ascoltatrici. Cecilia, ho 57 anni, mi è rimasto impresso sempre l'8 maggio. Nato poi, questo è invece Francesco, nato nel 1957, almeno fino alla mia adolescenza, la festa della mamma si celebrava l'11 di maggio. Ricordo benissimo la pubblicità su Topolino delle medagliette d'oro della 1AR. Io onestamente mi ricordo di più l'8 maggio. Ma parliamo d'altro. Buongiorno, professor Stefano Tani.
Buongiorno Jimmy, buongiorno a te e ai nostri radioascoltatori.
Cosa dicono i libri sulla festa della mamma? Che giorno cadeva?
Non ricordo, francamente.
Allora, oggi giornata importante perché abbiamo un libro attualissimo, professore. Abbiamo niente un po' di meno che Conclave, il libro da cui poi è stato anche il film, molto, molto attuale, professore. Che diciamo?
Esatto. Beh, noi speravamo di poter parlare del libro con ancora un conclave in corso, ma insomma va bene uguale, mi sembra, no? È sempre un libro attualissimo del 2016 che...
Sono stati più veloci di quello che pensavamo, in effetti è stata un po' una sorpresa questa elezione, così pensava a un conclave fiume, no? Perché non erano d'accordo, sì. E invece
sono stati bravi, dai. E il libro ha avuto un nuovo momento di interesse da parte dei lettori proprio per il conclave, perché il libro è del 2016, niente meno. Il film peraltro è dell'anno scorso.
Che fortuna che ha avuto.
Pensa un po' il regista come è stato tempista, cioè ci ha messo 4 anni a produrre il film, perché è stata una produzione molto travagliata, però è uscito nel 2024 e poco dopo sappiamo cosa è successo, insomma, la morte di Francesco. E il nuovo Papa in tempi veramente abbastanza rapidi. Ecco, per quanto riguarda il romanzo è un buon romanzo, perché sappiamo che Harris, che aveva cominciato la sua carriera con Sutherland, una distopia del 1992, è divenuto uno dei maggiori artigiani di qualità del thriller, anche, va bene, anche se questo non lo definirei un thriller, del mondo anglosassone. Dunque, di cosa si tratta? Come sai, c'è la morte del Papa. Questo cardinale Jacopo Lomeli, cardinale vescovo di Ostia, anche decano del collegio cardinalizio, deve sovrintendere all'elezione del nuovo Papa. È un uomo che ha perso la fede e che lo stesso Papa, prima di morire, ha detto: tu sei un amministratore sostanzialmente, non un pastore di anime. Quindi è particolarmente depresso, però è un uomo che cerca la fede, non è un cinico, ecco, come altri personaggi ambiziosissimi all'interno del romanzo, e fa tutto quello che può fare perché questo conclave vada avanti al meglio. A proposito, nel romanzo viene chiarita la definizione della parola, e se mi permetti questa la leggo, no?
Sì.
Conclave dal latino con clavis, con una chiave. Fin dal XIII secolo era così che la Chiesa si era assicurata che i suoi cardinali giungessero a una decisione. Non sarebbero stati liberi di uscire dalla cappella Sistina, tranne che per mangiare e dormire, finché non avessero scelto un papa. Ecco, quindi
c'è un meme che con clave vede un gruppo di cardinali armati di clava, che se lui
non è,
è un falso, è un falso.
Modo, no? Clavi metaforiche ce ne sono molte qui, eh? Comunque Jacopo Lomeli, appunto il decano, dice: senz'altro la qualità del cibo che dobbiamo mangiare farà sì che durerà un po' meno di quella che altrimenti durerebbe, no? Perché queste suore che si occupano, le sorelle della, le figlie della Carità di San Vincenzo, poverine, insomma, non sono delle grandissime cuoche, ecco, da quanto viene, da come viene descritto il cibo nel, nel romanzo.
Interessante. Però, questo, ma una cosa, si è basato su ricerche vere o è completamente una fiction secondo te?
Ma senti, quello che dice Harris, e ovviamente lui parla pro domo sua, dice che si era informato in particolar modo con un monsignor Guillermo Carcher, che poi anche aveva avuto molte conversazioni confidenziali, che addirittura c'era un cardinale che aveva avvicinato e di cui non può fare il nome, che si era congratulato per la veridicità o perlomeno per la verosimiglianza, va bene, di tutto quello che raccontava in genere nel romanzo. Un romanzo dove noi impariamo anche un sacco di cariche di cui non sapevamo neanche l'esistenza. Sapevamo che c'erano, ma per dire il camerlengo, il cardinale penitenziere maggiore o primo confessore, il segretario del collegio cardinalizio, il vicario generale emerito e così via. Noi insomma siamo forse più semplicemente abituati a vescovo, arcivescovo, cardinale, sono le parole che conosciamo, il prefetto della casa pontificia. È un mondo ramificato e complessissimo dove appunto ci sono intrighi per arrivare alla carica fondamentale di Papa. Uno dei personaggi dice: questo mio collega non vuole fare il Papa, mentre molti altri ambiziosi vorrebbero. Io voto per quello che non vuole fare, perché senz'altro lo farà meglio degli altri. Ecco, i contendenti fondamentali, Jimmy, sono il camerlengo Joseph Tremblay, che è un canadese, il Joshua Ademi, che è il cardinale penitenziario maggiore o primo confessore. Joshua Ademi è nigeriano, potrebbe essere il primo papa nero, non so se ce n'è stato un altro prima, pare di
no,
si parla
no,
di secoli
no,
fa
no, forse secoli fa.
Sì, non certo recentemente. Il patriarca di Venezia Goffredo Tedesco e il segretario di Stato Aldo Bellini, questi sono i quattro contendenti. Uno è un ultraconservatore tedesco, un altro è un conservatore che è il nigeriano Joshua Ademi, e gli altri due, Bellini e Tremblay, sono liberali a livello diverso, ecco. Quindi è una lotta sempre fra liberali e conservatori, come in fondo ci insegna il mondo.
Certo.
Non vado avanti, ti dico solo che Jacopo Lomeli, che è il decano del collegio cardinalizio, che nel film è invece un inglese, va bene, perché il film è di produzione anglo-americana, è chiaro che il protagonista, attraverso i cui occhi si vede tutto, non poteva essere un italiano, doveva essere per questione di produzione un inglese o un americano, ed è un ottimo attore, fra l'altro è Ralph Fiennes, questa è la pronuncia del nome di Ralph Fiennes, così si scrive, sì, che è una bella qualità.
Sì. Sì, è un attore veramente di qualità. No, la domanda è vale la pena leggere questo libro?
Ma io direi di sì, è un libro scritto molto bene, è alto artigianato, io lo definirei così, che apre gli occhi del lettore su un mondo in realtà in gran parte sconosciuto, di cui si viene a risapere qualcosa ad ogni morte di Papa.
I personaggi sono in qualche modo collegati alla realtà, o diciamo lo scrittore si è praticamente li ha creati per esigenza di libro, di storia, e poi di copione quando verrà trasmesso al cinema?
Ma diciamo che Robert Harris, il libro l'ha scritto nel 2016, mette in gioco dei personaggi che sono, come dire, parte del della caratteristica dell'essere umano, il conservatore, il liberale, l'intrallazzatore, il puro di cuore. Quindi immagino che siano caratteristiche riscontrabili anche nel consesso recente e in generale, insomma, sono tipiche dell'uomo, no? Cioè, il più puro è l'ultimo che arriva al conclave, che poi è il personaggio. Oddio, non posso dire più nulla.
No, basta, se no si fa spoiler.
Non spoileriamo. Una parola è un supporto, ma insomma, si dicono cose che non si dovrebbero dire quando si invita un lettore a leggere un romanzo.
Certo.
Sì, come stavamo dicendo prima, è un romanzo che si legge bene, volentieri, che apre, che dà informazioni su un mondo in realtà in gran parte sconosciuto, e anche il film è, come stavamo prima dicendo, è un film di qualità, devo dire, anche se ci sono delle differenze, non tantissime, il film è abbastanza fedele. Le grandi differenze è che appunto il protagonista, che nel romanzo è Jacopo Lomeli, nel film invece Thomas Lawrence, come abbiamo detto, per questioni probabilmente di produzione. La storia è la stessa, c'è forse un ruolo maggiore nel film alla sorella capo delle figlie della Carità di San Vincenzo, perché è niente meno che Isabella Rossellini nel film, e non gli si può far fare una comparsata a Isabella Rossellini, questo è evidente.
Allora, ci arriva dal nostro ascoltatore la traduzione di spoilerare, ma non è precisa. Spifferare, dice, però spifferare non è esattamente
non saprei, è una parola,
non c'è una parola italiana, per questo viene usata una parola inglese,
che viene usata, però è brutta, sciupare
allora il problema perché si usa spesso l'inglese, perché l'inglese è una lingua molto più primitiva dell'italiano, e quindi ha delle parole che esprimono un intero concetto. La lingua italiana, essendo più sofisticata, per invece spoil è quello lì. La lingua italiana invece ha bisogno di 3 o 4 parole, e quindi per questo parte svantaggiata nel momento in cui la comunicazione diventa proprio scarna, essenziale. Professore, che ne pensa lei dal suo punto di vista in questa mia analisi?
Che tu abbia ragione, l'italiano è una lingua complessa, piena di sfumature, e non ci sono i dialetti, poi ci sono le parole dialettali che sono ormai entrate nell'uso corrente, quindi proprio la complessità certe volte rende la resa diretta di una parola meno facile.
Stanno arrivando altri commenti qui proprio sottolineiamo la differenza. Cioè, vabbè, spifferare non va bene, perché rivelare nemmeno, perché manca la parte negativa, la parte cattiva. Svelare, anche svelare non va bene, perché spoilerare è proprio dire una cosa che poi va a rovinare qualche cosa. To spoil è la carne quando va a male, cioè vuol dire andare a male, quindi non ce l'abbiamo, è inutile che vi affannate, non c'è, perché vuol dire sì spifferare, però spifferare in sé il concetto di far andare a male l'informazione, spifferare non ce l'ha. Professore,
sciupare, guastare, ma insomma,
ecco,
ci
però,
vuole dopo un oggetto, capito?
Allora spoilerare mette insieme il concetto di spifferare e il concetto di guastare, e noi una parola che mette insieme questi due concetti non ce l'abbiamo, e non c'è niente da fare.
E vabbè,
ci rassegniamo così. Professore, grazie
Jimmy.
Ci sentiamo alla prossima.
Grazie a te e ai nostri ascoltatori che ci hanno ascoltato evidentemente con un particolare interesse.
Sì, stanno arrivando altri
commenti,
concentrandosi
su questa parola, poi, che è importante.
E dovremmo fare più spesso analisi delle
filologiche.
Buona giornata
anche a te, ciao Jimmy.
Strangers in the night. exchanging glances, wandering in the night. What were the chances we'd be sharing love before the night was through? Something in your eyes was so inviting, something in your smile was so exciting, something in my heart told me I must have you. Strangers in the night, two lonely people, we were strangers in the night, up to the moment when we said our first hello. Little did we know, love was just a glance away, a warm embracing dance away. And ever since that night, we've been together, lovers at first sight. In love forever, it turned out so right, for strangers in the night. Love was just a glance away, a warm embracing dance away. Ever since that night, we've been together, lovers at first sight. In love forever, it turned out so right, for strangers in the night. Doo-dee-doo-bee-doo,
buongiorno Giulia Spisso da New York.
Ciao Jimmy, ciao a tutti.
Allora, la scorsa settimana ci hai portato in una stalla con 12 cavalli, spacciata per opera d'arte. Quest'oggi che cosa ci proponi?
Allora, siamo sempre sulla scia, rimaniamo sulla scia della performance, e oggi vi parlo di una delle artiste più famose a livello internazionale, che è Marina Abramovic.
Ah, e qui ti possiamo seguire, perché c'è stata la mostra di recente al Museo Strozzi, molto partecipata qui a Firenze.
Sì, esatto, nel 2019 avevano fatto una sorta di retrospettiva delle opere più importanti di Marina Abramovic, è molto bella.
Allora, qui ci siamo, io non so qual è l'opera, perché ce l'hai comunicato anche sulla nostra pagina Facebook Controradio Firenze. Fra l'altro io ho partecipato a quest'opera, ci sono proprio passato dentro quest'opera. Dai, raccontaci.
Sì, allora, anch'io ho fatto questa esperienza. L'opera di cui vi parlo si chiama Imponderabilia ed è stata realizzata per la prima volta nel 1977, appunto, da Marina Abramovic con il compagno di vita e d'arte Ulay. È un'opera molto particolare, una performance che è stata realizzata a Bologna nella settimana tra il 1 e il 6 giugno del 1977, infatti alla Galleria Comunale d'Arte Moderna di Bologna si è svolta la Settimana Internazionale della Performance, che era stata curata da Renato Barilli, un grande critico d'arte contemporanea. E appunto durante questa settimana si svolgevano diverse performance a cui partecipavano tra i più importanti artisti a livello internazionale. Che cosa ha fatto Marina Abramovic per questa occasione? Era molto giovane, 29enne, e con il suo compagno tedesco decidono di porsi completamente nudi, uno di fronte all'altro, all'ingresso della galleria del museo. Quindi i visitatori che volevano entrare nel museo dovevano oltrepassare i due corpi nudi degli artisti e, dato che era uno spazio molto stretto, dovevano decidere se girarsi verso Marina oppure girarsi verso Ulay, dato che appunto lo spazio era stretto.
Una bella scelta, mi sono trovato di fronte a questa scelta e ti posso dire che istintivamente mi sarei girato verso la donna, però poi ho pensato che dietro di me c'era l'uomo se passavo in quel verso, e quindi, lo sai, non mi ricordo che cosa ho deciso alla fine, però mi ricordo che ci ho dovuto pensare se esporre il mio di dietro all'uomo e così godere del passaggio davanti alla donna o fare il contrario.
Io diciamo invece che ho agito più distinto, sono andata lì senza pensarci e istintivamente mi è venuto di girarmi verso la donna.
Però lo sai qual era la cosa più interessante? Aspettare un attimo e guardare le facce delle persone che passavano dopo di te, perché quasi tutti sfoggiavano una certa indifferenza. Che cosa vuoi che sia, che sia mai, no? Io ne ho visto di altre più complesse e più imbarazzanti. C'era quest'area di sufficienza di quelli che passavano, invece devo ammettere che quest'opera ti colpiva. Ma spiegaci cosa c'è dietro tutto ciò.
Allora, voglio anche dire che chi poi non ha potuto fare l'esperienza diretta a Palazzo Strozzi, che però voglio sottolineare, a Palazzo Strozzi non c'era effettivamente Marina Abramovic e Ulay all'ingresso, ma c'erano altri artisti e quindi era una ricreazione della performance. Però ci sono vari video su YouTube che potete cercare e documentano proprio la performance originale, ecco, di Bologna. Che cosa ha voluto fare però Marina Abramovic con questa azione? Era un'azione che voleva analizzare in qualche modo la psicologia delle persone, focalizzandosi sul pubblico e sulle loro capacità relazionali, decisionali e su quello che anche cosa rappresenta la nudità, che è appunto quello il fulcro della performance. La nudità può causare imbarazzo, come hai detto te, anche indifferenza. Nel video e poi nelle analisi che si sono fatte della performance si è potuto vedere che la maggioranza delle persone si rivolgevano verso il corpo nudo di Marina, e può essere dovuto sia a un valore estetico, quindi il corpo della donna nudo poteva abbracciare di più ed essere un pochino più, diciamo, come posso dire, un po' più caloroso.
Questo secondo gli stereotipi normali, diciamo, della concezione della differenza uomo-donna, ecco, esatto. quindi probabilmente ci sono dentro di noi anche a livello così inconscio, quindi forse per questo si voltavano, esatto, dalle parti,
esatto,
di Marina.
Sì. E poi c'è anche da dire, come hai detto te, che molti visitatori passando i corpi potevano essere totalmente indifferenti, passando tra di loro dopo non si giravano nemmeno indietro, altri invece sì, e guardavano le reazioni, e quindi è tutto preparato per vedere le reazioni delle persone. Un'altra cosa molto importante è che i due artisti, Marina e Ulay, rimanevano totalmente impassibili durante tutta la durata della performance, quindi verso di loro non c'era una reazione emotiva su un visitatore o meno, e quindi era totalmente oggettiva, ecco.
Probabilmente alcuni dei nostri ascoltatori sono andati e l'hanno vista, quindi magari se vogliono commentare anche sul nostro numero, io lo do, 342-8104-111, e siete stati, siete d'accordo con quello che ha detto la nostra Giulia? Bene, Giulia, io ti ringrazio e ci sentiamo domenica prossima. Buona giornata.
Grazie anche a voi.
E fra l'altro sono riuscito a trovare la foto del mio passaggio attraverso l'opera ed è sulla nostra pagina Facebook, il post dove c'è la scaletta di questa conduzione di oggi. Tra l'altro mi è arrivato un messaggio da Facebook che mi diceva che non l'ha cancellato, ma lo ha mandato più in giù, perché in qualche modo contrastava con gli standard, bla bla bla. Però se, ora non lo so, io lo vedo ancora e non si vede nulla, perché il mio corpo, diciamo, copre le nudità degli artisti della performance. Vabbè. Facebook e Facebook. Bene, finisce qua questa conduzione mattutina della domenica. Ci risentiamo domani mattina, naturalmente. Quelli che si svegliano presto mi troveranno alle 6 del mattino sulle frequenze di Controradio, vi segnalo il blurb più o meno alle 7.45 o giù di lì. A tutti una buona giornata, buona festa della mamma, naturalmente, buona festa della mamma, buona giornata e buona fortuna.